il Black Mountain College. Tutta la storia. Nel 1932, una volta ottenuto il controllo dell'Assemblea Legislativa di Dessau, i rappresentanti del Partito Nazionalsocialista fecero visita alla scuola di Gropius e decisero fosse il momento di chiudere una volta per tutte il Bauhaus. Un quotidiano locale pubblicò la notizia: la scomparsa del cosiddetto istituto di design significherà l'eliminazione dal suolo tedesco di uno dei più importanti avamposti dell'arte ebrea e marxista. Il Bauhaus non poté fare altro che trasferirsi a Berlino, dove tuttavia ebbe vita brevissima. Nell'estate del 33 venne chiuso e Josef, 45 anni, e sua moglie Annie, 34, si trovarono improvvisamente senza lavoro, circondati da una sempre più ostile insofferenza rispetto all'arte astratta. Sull'altra sponda dell'oceano, un gruppo di intellettuali, convinti sostenitori della necessità di inserire l'educazione dell'arte nel curriculum di studi dei ragazzi, si trovarono a condividere un progetto ambizioso, utopico, altamente sperimentale. Un progetto didattico che nel corso del 1933 li avrebbe avvicinati ai coniugi Albers, il Black Mountain College. Sulla scia delle teorie pedagogiche di John Dewey, John Andrew Rice e Theodore Dreyer furono gli animatori di questa primavera rivoluzionaria per la didattica statunitense. Come professore, Rice aveva adottato metodi di insegnamento che, anziché incoraggiare lo studio cieco, miravano alla maturazione emotiva e intellettuale degli studenti. Una volta intrapresa la strada del cambiamento, una volta presa la strada per il Black Mountain College, perseguì con convinzione quattro obiettivi: la centralità dell'esperienza artistica come supporto all'apprendimento in tutte le discipline, la gestione del college democraticamente condivisa tra studenti e insegnanti, l'emancipazione dal controllo di donatori esterni e il valore fondante dell'impegno sociale e culturale fuori dalle aule. Scrive Brenda Danilovitz, curatrice della Josef and Annie Albers Foundation. Forse solo in un periodo come quello, all'apice della Grande Depressione, con un comune sentimento di incertezza, 5 accademici disoccupati e con scarse risorse finanziarie avrebbero potuto prendere in considerazione l'idea di impegnarsi in un progetto così difficile. Non bisogna però dimenticare che Dreyer proveniva da una famiglia agiata di New York e che a casa aveva numerosi contatti all'interno del Museum of Modern Art, il MoMA. Dreyer, del resto, era il nipote della ormai leggendaria Catherine Dreyer, artista, grande collezionista, mecenate e costola, insieme a Marcel Duchamp e Man Ray, della Société Anonyme, una potente lobby intellettuale newyorkese che contribuì alla fortuna degli artisti europei negli Stati Uniti. Con il favore della madre e della zia, Dreyer scoprì che Philip Johnson ed Edward Warburg, i giovani curatori del MoMA, erano da poco rientrati dalla Germania, dove avevano fatto visita agli Albers. Johnson mostrò a Dreyer e Rice alcune fotografie dei lavori prodotti dagli studenti di Albers e fu subito chiaro che quello fosse il tipo di ricerca che faceva il caso del Black Mountain College.
L'invito, che veniva da Philip Johnson, un giovane architetto che dirigeva il neonato Dipartimento di Architettura al MoMA, e altri amici che l'avevano invitato, dietro c'era appunto Alfred Barr, gli offrono questa possibilità di insegnare, di continuare il suo metodo di insegnamento così particolare in un piccolo paradiso di anarchia didattica, potremmo dire, che è il Black Mountain College, una scuola che non ha ancora aperto del tutto i battenti, li apre proprio in quei giorni, e Albers risponde: io non conosco una parola d'inglese. E il telegramma successivo di Philip Johnson dice: come anyway.
I remember that we received a letter from Black Mountain College, which was a newly founded college, very much on the experimental side, having art as a central point. Joseph and I sat in our bedrooms with the legs hanging over the edge of the bed and read this letter together, and when it came to the word experimental, we both said that's our place.
i due arrivarono a New York nel fine settimana del Thanksgiving, il 24 novembre 1933. Sbarcarono dal Transatlantic Europa con circa 10 ore di ritardo a causa delle pessime condizioni del mare. Trascorsero 3 giorni a New York, di cui ammirarono le griglie geometriche che ne modellavano lo sviluppo in tutte le direzioni. Pranzarono insieme ai Dreyer e a Marcel Duchamp e visitarono la mostra di Brancusi al MoMA. Di lì a pochi giorni avrebbero raggiunto il Black Mountain College vicino ad Asheville, in North Carolina, dove avrebbero passato i successivi 16 anni. In una lettera del 3 dicembre 1933, Annie scrive ad alcuni amici tedeschi:
«L'atmosfera è davvero gioviale. Assomiglia molto ai primi anni del Bauhaus. Anche le facce sono facce da Bauhaus e il nostro lavoro è accolto a braccia aperte».
Il Black Mountain College, in effetti, ricordava l'esperienza del Bauhaus, sebbene il progetto di Rice fosse ancora più utopico, più sperimentale, più anarchico, più indefinito. D'altronde fu l'assenza di una regola, la promessa di poter disegnare da zero una nuova avventura, a convincere gli Albers ad accettare l'invito di Johnson. Ed è anche vero che quanto Albers portò dal Bauhaus era congeniale ai principi fondanti del college americano. La pratica prima della teoria, l'idea di imparare facendo, il riconoscimento dell'arte come esperienza piuttosto che come bene di consumo. Che si trattasse di qualcosa di davvero particolare lo dimostrò il fatto che il college era di proprietà e sotto la direzione del corpo insegnante, che i professori, una volta selezionati, fossero liberi di insegnare come e cosa più ritenessero necessario e che a loro volta gli studenti potessero decidere se seguire o meno i corsi e non dovessero sostenere esami. Ma che fosse speciale se ne era accorta da subito Annie, sin dal primo giorno ad Asheville. Quando si racconta che tra le persone venute ad accoglierli scorse una ragazza, bella in carne, una segretaria, con dei piedi cicciottelli chiusi in un paio di sandali. Annie pensò che, tutto sommato, la storia della scuola sperimentale doveva essere pur vera. Nel frattempo, Joseph rispondeva alla curiosità dei futuri studenti. Quali sono, professore, i suoi piani qui al Black Mountain College? «Make open the eyes», rispose Joseph, «far aprire gli occhi», e non avrebbe smesso per tutta la vita. È indubbio che l'esperienza del Black Mountain College fu provvidenziale per i coniugi Albers, che a differenza di molti altri intellettuali europei in fuga verso l'America, non dovettero fare i conti con problemi quotidiani di vita e integrazione. In North Carolina, in un piccolo paese che divenne suo malgrado il fulcro della produzione e della formazione artistica americana, vissero un ingresso attutito da un ambiente fertile e creativo, che li accolse offrendo loro non solo un lavoro, ma anche una rete sociale di salvataggio. Nel novembre del 1933, al Black Mountain College vivevano 12 insegnanti, alcuni dei quali con le loro famiglie, 22 studenti e un piccolo manipolo di assistenti. Un anno più tardi, il 22 novembre 1934, Annie ebbe modo di scrivere in una lettera a Nina e Vassili Kandinsky:
«È davvero interessante quello che stanno cercando di fare, e ogni giorno di più vediamo quale singolare posto sia questo. Siamo così contenti di essere qui. Abbiamo il desiderio di lavorare, molte opportunità e un'incredibile atmosfera umana».
Le cose andavano bene anche dal punto di vista dell'insegnamento, tanto che già nell'aprile del 34 Joseph scriveva a Kandinsky a proposito delle sue frequentatissime lezioni. Nel corso degli anni, agli studenti che frequentavano il suo corso propedeutico sul colore si aggiunsero decine di visitatori. Il pellegrinaggio fu costante e molti arrivarono in occasione delle leggendarie estati del Black Mountain College, organizzate dallo stesso Albers tra il 44 e il 48. Fra i visitatori c'erano futuri allievi e docenti del college, come John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg e Buckminster Fuller, ma anche Wilhelm Edelin de Kooning, Walter Gropius e Lionel Feininger. Altri invece passarono giusto per una visita. Arrivò Catherine Dreyer, Albert Einstein, Henry Miller e John Dewey in persona. Molti di loro non erano ancora i nomi che poi sarebbero divenuti, ma è straordinario pensare all'incredibile crocevia di menti brillanti e artisti talentuosi che al Black Mountain College sedettero tra le file di studenti di Joseph Albers. Se il college ha giocato un ruolo straordinario nella formazione dell'identità e dell'estetica dell'arte americana tra gli anni 50 e 60, Joseph Albers fu sicuramente al centro di questa formazione. La libertà collettiva di cui si godeva al Black Mountain College derivava da un comune idealismo, da un'implicita autoregolamentazione. Mantenere l'equilibrio tra derive individualistiche e bene comune fu semplice nei primi tempi, quando insegnanti e studenti vivevano e lavoravano sotto lo stesso tetto, condividevano i pasti, quando l'atmosfera, soprattutto fuori dalle aule, assomigliava molto a quella di una famiglia. Uno studente che avesse saltato le lezioni ne avrebbe dovuto poi rendere conto al professore a cena la sera stessa, nel caso in cui se lo fosse trovato seduto accanto, il che era molto probabile. Secondo Annie, fu un fattore terribilmente importante che al Black Mountain College gli studenti si identificassero con il college. Sentivano le responsabilità per quanto stava accadendo e sapevano che loro, con le loro azioni, stavano costruendo il college. In altre parole, l'educazione si plasmava sulla visione fondamentale americana della responsabilità individuale. Agli studenti era richiesto di prendersi la responsabilità della propria educazione, di condividere i processi di apprendimento, di cercarsi e crearsi le proprie opportunità di crescita. Il college era un'intensa ed eccitante esperienza educativa. Non chiedeva nulla, ma si aspettava tutto. Un totale investimento emotivo, creativo, intellettivo. Ricorderà uno studente del college. Ogni momento al Black Mountain era diverso da quelli che lo avevano preceduto e questo aveva a che fare con la continua richiesta di stare allerta, di aprire gli occhi, di vivere sulla soglia di una nuova percezione. Forse fu quando gli ingranaggi di questa microdemocrazia iniziarono a scricchiolare sotto continue tensioni e costanti cambiamenti che Albers decise di lasciare la scuola.
L'esperienza straordinaria del Black Mountain College finisce dopo 15 anni abbondanti di insegnamento. Albers ha ormai più di 60 anni quando lascia la scuola del North Carolina e probabilmente Albers da una parte sente il bisogno di dedicare più tempo al proprio lavoro d'artista e un insegnamento in un'istituzione più tradizionale come Yale certo poteva consentire una libertà maggiore di quella che forse una vita in comunità come quella del Black Mountain consentiva, che d'altra parte però consentiva grandi libertà perché poteva prendersi sabbatici in continuazione, poteva avere una grande libertà di giostrare semplicemente le ore di lezione, ma certo la vita in comunità, studenti e allievi, limitava un po', molto banalmente, anche la privacy dell'uomo e dell'artista. C'è anche un motivo economico probabilmente dietro, perché il Black Mountain College ha sempre offerto un compenso molto modesto agli insegnanti e certo Yale aveva delle capacità diverse e quindi poteva offrire molto, molto di più ad Albers. Questi sono due aspetti senz'altro importanti. Credo ce ne sia un terzo o un quarto. Il quarto è molto banale. Albers viene da una breve, ma per lui molto poco gratificante esperienza di rettore del Black Mountain College e di fronte ai problemi della gestione della scuola si sente, non dico disarmato perché lui non lo è mai nei confronti di nulla, ma comunque sente questa attività come veramente contraddittoria rispetto all'insegnamento e anche al suo lavoro di artista. In più il Black Mountain College sembra prendere una direzione non del tutto confacente a quelle che sono le ambizioni e le volontà di Albers, da una parte verso gli studi economici e dall'altra verso le arti performative, ad esempio. Non ci dimentichiamo che 3 anni dopo la partenza di Albers, Mercy Cunningham, John Cage e il giovane Rauschenberg metteranno in piedi quello che è il primo happening della storia, quindi chiaramente una direzione che è completamente diversa da quella di Albers.